sono solo da circa un'oretta, ma adesso è arrivato qualcuno e quel qualcuno risponde al nome di Claudio Filippini.
Eccolo qua,
grandissimo.
Buonasera.
Pianista, è uno delle persone, diciamo, per a cui devo lo studio del jazz e del pianoforte, perché,
ma addirittura
sì, insomma. Claudio, grandissimo pianista.
Ciao,
italiano,
Danilo.
Che conoscete tutti benissimo, conoscete anche il suo manager che viene spesso a trovarci, che è il Vecchia, che questa sera
ha preso le goccine, è andato a letto presto.
L'hai messo a dormire il Vecchia?
Sì, perché guarda, ormai non se ne può più.
Oh, meno male, anche perché te l'immagini se anche questa sera. Ah, il Vecchia, ci scrivono subito. No, non è il Vecchia, no, questo
no,
è Claudio Filippini.
Assolutamente no.
Subito scrivono. Allora, Claudio, stasera stiamo dedicando una prima delle due puntate alla vita di Herbie Hancock e alla musica. Ce ne vorrebbero 15, come ho detto prima, ma insomma,
infatti.
O 30. Ma insomma, io ho pensato di coinvolgerti perché tu hai avuto l'onore di avere l'onore di avere un rapporto speciale con il non plus ultra, chiamiamolo
sì,
così.
Diciamo, ho avuto una fortuna pazzesca, diciamo, sono stato baciato letteralmente dalla fortuna.
Ecco, allora ce la vuoi raccontare come è iniziata questa storia?
Assolutamente, diciamo,
facciamo
che
intanto una pausa
quasi,
dalla biografia.
È cominciata quasi per scherzo, in realtà. Nel lontano 97 o 98, credo, quando internet, diciamo, era ancora una cosa per pochi, c'era il modem, mi ricordo, 16k, 20, insomma, era ancora una cosa così, non era diffuso,
sì, non era diffuso come oggi, ovviamente.
E quindi, vagando per la rete, mi imbattei in questo sito internet in cui c'erano,
diciamo,
un
anche
sacco di indirizzi.
Diciamo anche l'età che avevi nel 97, perché
nel 97 avevo 15 anni.
Ecco, perché, cioè.
Vabbè, per farcela breve, insomma, trovai la mail di Herbie e gli scrissi una lettera. Come
così,
potrebbe fare un ragazzino di 15 anni,
sì,
con
sì,
il suo idolo, no?
Letterina. Quindi, Babbo Natale, no? Che non risponderà mai.
Esatto.
E invece cosa è successo?
Un sasso buttato proprio così, esatto, nel vuoto. Lancio questo sasso nel vuoto, non succederà nulla, ho pensato. Ma era una lettera, cioè, così, normale, di ammirazione, in cui lo ringraziavo perché ovviamente avevo cominciato a studiare jazz da pochissimo. Lui è stato uno dei primi pianisti che ho ascoltato, quindi così, io l'ho voluto solamente ringraziare per la sua musica e per tutto. E dopo un paio di settimane,
colpo di
mi
scena,
arriva questa, ecco, colpo di scena e posta in arrivo, reply Herbie Hancock, che mi scrive qualcosa tipo: grazie Claudio, ho ricevuto la tua mail, grazie per le bellissime parole. Io gli avevo scritto nella mail precedente, gli avevo chiesto se per quanto riguarda le date, quando sarebbe arrivato in Italia, e lui ha detto: guarda, dovrò venire in Italia quest'estate perché ci sono un paio di festival jazz in cui suono, spero di vederti.
Pazzesco.
Così, oddio.
Pazzesco, veramente, non ci si crede, non ci si può credere a una cosa del genere, perché non è che, cioè, sapete benissimo di chi stiamo parlando, cioè, provateci a scrivere una mail, poi vediamo. E insomma, e poi come andò?
E poi andò, è un po' lunga, Danilo, ci abbiamo tempo.
Ma sì, ci abbiamo tempo, non ti preoccupare.
Cioè, comunque, diciamo, stiamo parlando del 97, quindi quanti anni fa?
23 anni fa.
Quindi, diciamo, ci metto 23 anni a raccontarti tutto.
No, poi vabbè, no. Tu sei andato a sentirlo, ovviamente, e hai avuto subito l'opportunità,
allora,
di parlarci.
Sono andato a sentirlo, però purtroppo non ho avuto la possibilità di parlarci perché fecero questo concerto al Teatro D'Annunzio a Pescara, in cui si mise a piovere a un certo punto, quindi concerto annullato, tutti a casa, e quindi niente, alla fine non sono, mi sarebbe piaciuto andare nel backstage a salutarlo,
certo,
come, e quindi niente, purtroppo è svanito così questo desiderio di conoscerlo. Però durante il festival, il giorno dopo, c'era un altro concerto, ovviamente hanno spostato tutto al chiuso perché era un brutto tempo quei giorni. E tra l'altro il festival di Pescara Jazz, se vai a vedere il programma, Pescara Jazz 99 era questo, quindi diciamo diverso tempo dopo la mail.
Sì.
Andai a sentire Elvin Jones, c'era Elvin Jones Jazz Machine, che tra l'altro Elvin Jones pure era anzianotto, quindi pure lì sono quelle cose che dici quando mi capita.
Esatto.
Allora, stavo vedendo il concerto di Elvin Jones, allora c'è un amico mio, sempre di Pescara, pianista, anche lui, che è uno di questi famosi che per fare gli scherzi, no? Ovviamente un pazzo, mi disse: guarda, esci fuori che c'è Herbie Hancock fuori al teatro. E io dissi: no, vabbè, dai, Angelo, mi stai prendendo in giro, cioè perché dovrebbe stare fuori al teatro? Che ha suonato ieri, sta in tour. Invece era, cioè lui era andato a vedere Elvin Jones, per dirtelo, ed era rimasto fuori perché, per fartela breve, stava cercando di chiamare un taxi per tornare in hotel. Cioè aveva questo telefono tipo Startup,
enorme degli
con
anni
l'antenna
90.
Che sembrava una canna da pesca.
Insomma,
quindi ci siamo riuniti, eravamo io, ragazzino, eravamo in 5-6, l'abbiamo avvicinato, era veramente lui, e quindi foto, autografi, così. A un certo punto io dissi: guarda, io sono Claudio. Ah, Claudio, insomma, si ricordava
addirittura si ricordava della mail, grandissimo, non ho parole.
E l'abbiamo riaccompagnato in hotel, c'era l'unica nostra amica che aveva, l'unica diciottenne della comitiva che aveva la Y10, e l'abbiamo riaccompagnato con la Y10.
Ma no, ma pazzesco. fantastico, non ho parole. Senti, allora sull'onda,
allora, ecco, abbiamo continuato questa corrispondenza, diciamo, via mail. Poi, diciamo, quando l'abbiamo accompagnato in hotel, che ci sembrava un sogno, perché Herbie Hancock, per sdebitarsi, quindi: madonna, grazie che ci avete accompagnato, se volete venite dentro, beviamo qualcosa.
No,
ma noi eravamo minorenni.
Herbie Hancock nella Y10, poi, cioè, tutta
sì, una sì, no, era proprio, guarda, una cosa surreale. Quindi, finito questo incontro con Herbie Hancock, poi ovviamente noi non abbiamo bevuto niente, lui che stava lì, ci intratteneva, parlava, raccontava, ci stava raccontando di questo tour che stava facendo, eh? No, finita questa cosa, lui va a dormire in campo, perché a un certo punto si era fatto tardi, e noi diciamo: vabbè, dai, dobbiamo fare qualcosa, lasciamogli, compriamogli un regalo, qualcosa. Lui a quel periodo, in quel periodo gli piaceva bere il vino rosso. E allora, visto che stiamo a Pescara, gli prendiamo una bella bottiglia di Montepulciano e gliela facciamo trovare alla reception. E così facemmo, ma erano tipo le 2 di notte, siamo andati all'unico agip aperto che aveva delle bottiglie terribili,
orribili, sì, Montepulciano, quello più
da 3.000 lire,
sì, da 3.000 lire, esatto.
E gli abbiamo recapitato questa bottiglia con un bigliettino, e senza dire niente, qualche giorno dopo, una settimana dopo, lui mi manda una mail per ringraziarmi della bottiglia di vino.
Bellissimo, non ho parole. Speak low. Questa è Made in Voyage, che è una delle più importanti composizioni di Herbie Hancock, nonché appunto titolo di questo brano, nonché titolo anche di questo album, che è uno degli album che registrò Herbie Hancock negli anni 60 per la Blue Note. Come vi ho raccontato prima, appunto, tutto era iniziato con Watermelon Man, in quel famoso disco Taking Off, che è il disco che diede vita alla collaborazione di Herbie Hancock all'interno della Blue Note Records, che poi andò avanti per qualche anno ancora, e questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il quinto disco della Blue Note. Non so se Claudio Filippini è informato.
Sì,
della...
credo. Adesso non so in ordine, però penso di sì.
Sì, dovrebbe essere.
Tra l'altro, non so se sai, diciamo, un po' la storia del brano Made in Voyage.
Ecco, raccontacela tu. Hai un viva voce per caso?
Sì, aspetta che lo tolgo un secondo, che
se riesci meglio così. Sì, molto bene, grazie.
Sì. Praticamente pare, almeno da quello che avevo sentito, che Made in Voyage fosse fu commissionata ad Herbie Hancock come era uno spot per un'acqua di Colonia. E lui lo scrisse, credo, forse dovrebbe essere scritto anche sulla sua biografia, lo scrisse tipo in aereo,
sì,
il groove, almeno, diciamo, il riff, diciamo, ritmico del brano. Però poi lui si perse questo bigliettino, insomma, poi lo riscrisse, diciamo, qualche mese più tardi,
vedi?
Sì,
perché lui poi, tra l'altro, scriveva tantissimi spot, erano un po' tutto quello che gli lo faceva vivere anche dal punto di vista economico, insomma, perché poi gli spot e anche la Watermelon Man, che divenne un successo clamoroso, gli davano proprio le royalties, no? Per poter campare e per poter anche creare altri progetti, un po' forse quello di cui avremmo bisogno anche più oggi, non so se sei d'accordo con questo.
Magari purtroppo, cioè, diciamo che sono cambiati un po' i tempi anche.
Esatto.
Quindi adesso è più facile che tu venda il pezzo ad una, non so, ad una casa editrice piuttosto che ricevere le royalties.
Infatti.
Una volta anche nella Rai se tu programmavi un tuo brano originale, loro ti pagavano a seconda, diciamo, del minutaggio, cioè se il tuo pezzo era, diciamo, durava 2 minuti, facevi un passaggio in Rai, diciamo, di 2 minuti, avevi una certa cifra rispetto proprio al tempo. Invece adesso tu li vendi il pezzo e buonanotte.
Sì, e comunque i soldi sono molto pochi, quelli delle royalty, insomma, così funziona. E niente, insomma, dove eravamo rimasti con il nostro racconto? Perché poi
siamo rimasti, credo, al vino scadente.
Al vino scadente, tu gli hai lasciato il vino scadente in hotel. Sì. E poi, insomma, a me interessa tantissimo, se ti fa piacere, che tu possa raccontare quell'acquisto del Fazioli che è rimasto.
Esatto, quindi dobbiamo fare un po' un fast forward di qualche anno, e credo fosse il 2003. Mm-hmm. 2003, quando io già ho avuto modo, con la fortuna anche di andare a trovarlo a casa a Los Angeles.
Ah no, allora racconta prima questa. Pensavo che era successiva questa storia, invece no.
No. Diciamo che questa storia di Los Angeles è stata veramente un, non lo so, cioè non ci credo ancora, nel senso ci credo perché ho le foto e i video, però se non li avessi fatti me la ricorderei come se fosse un sogno. Mm-hmm. Ero in vacanza a Tijuana, tu dici vabbè, che ci fai in vacanza a Tijuana? Il periodo in cui suonavo con Israel Varela, che è questo batterista messicano, mm-hmm, che è di Tijuana, e quindi lo andai a trovare così, una vacanza, diciamo. Lui aveva preso un paio di concerti, ma non era un tour, quindi diciamo era più un pretesto per
andare a Tijuana, certo.
Per andare a Tijuana, per trovarlo, insomma, per fare un po' di casino lì. Mm-hmm. Ed è stato proprio Israel a dirmi: ma guarda, ma sai che Los Angeles da qui sono 3 ore di treno, non è lontano, perché basta superare il confine, sei a San Diego, mm-hmm, e da San Diego prendi il treno e a Los Angeles, perché non chiami Airbnb visto che stai qua? E io gli dico: ma tu sei pazzo, perché dovrei chiamare? E lui: chiamalo, io no, non lo chiamo. E lui: chiamalo, io non lo chiamo. Insomma, alla fine mi ha convinto e ha detto: senti, io lo chiamo, però se faccio una figuraccia è colpa tua, quindi non, insomma. E lo chiamai, avevo il suo numero di telefono, perché nelle varie mail a un certo punto è arrivato anche il suo numero privato. Mm-hmm. E quindi lo chiamai e lui mi rispose proprio tranquillo, era come chiamare veramente un amico, uno zio quasi. E mi disse lui stesso: ah, ma che bello, sei vicino a San Diego. Dice: ma che stai facendo? Ho detto: guarda, no, sono in vacanza, sto qui con Israel. Tra l'altro lui l'aveva ascoltato in una demo che gli avevo mandato, insomma.
Fantastico.
E mi disse: beh, quando è che se c'hai un giorno libero, lui a me, quando è che se hai un giorno libero mi vieni a trovare? Cioè, ma come io un giorno libero? Io sto in vacanza, tu piuttosto che stai a lavorare come un pazzo. Insomma, abbiamo preso appuntamento. Io ho preso questo treno da San Diego, sono andato a Los Angeles. Tra l'altro ho beccato un acquazzone pazzesco, insomma, morale della favola, arrivo a casa di Airbnb bagnato fradicio, avevo le scarpe che facevano grondante proprio di acqua, di temporale californiano, e niente, cioè stavo là. Sì, non ci potevo credere.
Sembra tutto normale, in realtà, a parte che la tua età pure non era normalissima, però insomma, abbiamo parlato di Tony Williams di 17enne, quindi vabbè, però tu quanti anni avevi quando è successa questa storia?
Avevo, dunque, 2001, avevo appena fatti tipo 19,
ecco,
cioè, con Natale,
cioè, immaginate
Natale
un po'.
2001.
fantastico, e quindi insomma sei entrato in casa sua, poi che è successo?
Sono entrato in casa sua, tra l'altro mi ha aperto questa signora che ho detto, boh, chissà chi è, non era la moglie, era una praticante buddista, perché lui sai che
certo,
è buddista.
Certo. Certo, non abbiamo ancora parlato, ma infatti.
E quindi mi accolse lei, mi fece sedere nella, insomma, tu c'ha questa sala bellissima, cioè, arredamento, non so descrivertelo, però era, si vede, sembrava una casa di un lord quasi, perché comunque è una villa in collina.
Sì.
Però dentro è arredata proprio, non era quell'arredamento kitsch pacchiano che uno si aspetta, sai, di questi milionari, che ovviamente, cioè, stiamo parlando comunque di un milionario, ecco.
Sì, beh, certo.
Arredata veramente di gusto, ovviamente alle pareti dischi di platino, dischi d'oro, Grammy, Oscar, di tutto e di più, telegatti, guarda. E niente, poi lui sentì la sua risata in realtà dalle scale, sì. Che scendeva dalle scale, mi è venuto a abbracciare, io ero grondante d'acqua.
Senza
e niente, mi ha fatto fare il giro della casa, che è durato tipo 2 ore e mezza.
Ricordiamo che era la casa, se non ricordo male, la casa dove lui andò a vivere, praticamente a fianco della casa di Wayne Shorter, no? Si trasferirono quasi vicini.
Questo non lo so, però sì, comunque è la sua casa ormai da sempre. Lui sì. vive con sua moglie, che ormai è la
Gigi,
la sua compagna ormai da una vita,
sì, dagli anni
60. Quindi niente, mi fece fare il giro della sua casa. Vabbè, un paio di aneddoti mi ricordo, cioè queste cose che mi hanno un po' sflashato. Andavo in questa, diciamo, una specie di sala con il cinema. Uh-huh. Quindi c'è questo proiettore, un tavolino pieno di, c'erano tipo 100 telecomandi. Quindi premi questo telecomando, scende uno schermo, si oscurano i vetri. Uh-huh. E parte un documentario della National Geographic, c'erano tipo i cervi in amore. E io mi ricordo che stavo seduto sul divano con Herbie Hancock a fianco a guardare i cervi, e lui come faceva. E io mi chiedevo, ma dove sono qui?
Storie veramente incredibili, Claudio. Ma io non so quanti possono avere la fortuna di raccontare queste cose, cioè veramente
non lo so.
Credo che si contino sulle dita di una mano.
Poi,
insomma,
tra l'altro, a un certo punto arriva Gigi, era sotto Natale, quindi immaginati l'atmosfera natalizia, bellissima, questo albero di Natale enorme, le lucette, i pacchi di regali che arrivavano in casa, così. E a un certo punto Gigi, la moglie, Gudrun, Gigi dice, senti, noi stasera avremmo un invito a casa di Sharon Stone. Solo che non ho capito che è successo, insomma, hanno fatto 2-3 telefonate, non so se il compagno, insomma, stava male, quindi niente, rimandata, cioè ho rischiato.
Cioè, rischiato di andare a finire a casa di Sharon Stone, va bene.
E quindi per ripiegare, non sapendo che fare, vivace, andiamo a mangiare il sushi questa sera. Mm-hmm. E io nel 2001, diciamo, che cos'è il sushi? Mai sentito nominare. E quindi va bene, certo, gli ho detto, io avevo preso comunque un hotel lì a Los Angeles, non è che mi sono piantato.
Beh, certo.
Di Herbie Hancock. E quindi niente, andiamo a mangiare il sushi, con quale macchina andiamo? Allora, insomma, Gigi, noi eravamo tipo in 6 per il tutto. Gigi che c'era questo macchinone su, dice, beh, noi andiamo, tu vai con Claudio. E insomma, Herbie apre il garage, e nel garage c'era una Ferrari testa rossa. E quindi io, l'unica volta nella mia vita in cui sono salito a bordo di una Ferrari, è stato col Herbie Hancock il pilota.
Pazzesco. Incredibile le storie di Claudio Filippini. Stiamo ascoltando qui a Spicloe Claudio e Herbie, che ormai, insomma, hanno un rapporto. Già, Claudio, ricordiamo, aveva 19 anni quando tutto ciò succedeva. Niente è normale di tutto questo che stai raccontando, ve lo assicuro.
No, infatti.
Parliamo, insomma,
quello che volevo dire è il fatto che durante il tour della casa, a un certo punto andiamo nel suo studio, nel basement, cioè questo studio gigantesco, e insomma io mi faccio un giro e vedo, cioè mi chiedo, ma dov'è il pianoforte? Insomma, non c'era, non aveva il pianoforte al bianco, che quando sono andato a trovare, non ce l'aveva proprio, perché l'aveva dato in beneficenza, non so, a qualche, lui fa molto, è un benefattore, no? L'aveva donato, non mi ricordo, a qualche associazione, così, quindi l'ho beccato proprio nel periodo in cui non aveva, lui aveva uno Stanway gran coda, quindi figurati,
certo,
il valore. Per ricollegarmi al fatto che due anni dopo, nel 2003, nel periodo in cui venne a suonare in Italia, aveva fatto, credo, Pescara Jazz, Umbria Jazz, si era preso qualche giorno per andare a Sacile, in provincia di Pordenone, per comprarsi il Fazioli.
Ecco. Speak low. E vogliamo sempre sapere cosa è successo dopo, nel racconto parallelo di questo racconto, che è il racconto dell'epopea assolutamente di fantascienza, dell'epopea filippiniana insieme a Herbie Hancock.
Mamma mia.
Quando Hancock a un certo punto decise di comprare un pianoforte Fazioli, e dove l'ingegner Fazioli, dove ha la fabbrica? A Sacile, che è vicino a Pescara.
Sacile provincia di Pordenone.
Ah, scusami, in provincia di
Pordenone.
Sacile in provincia di Pordenone.
Scusami, Pordenone è, oddio, non voglio fare una cazzo, Pordenone è Veneto.
In Veneto, sì.
Adesso i commenti su Facebook.
Su Facebook, cioè. Sacile invece Pordenone, appunto, dove l'ingegner Fazioli, stavo dicendo. e quindi cosa succede?
Succede che sempre in uno scambio epistolare, con Herbie, io sapevo che lui sarebbe venuto in Italia per un paio di concerti. Allora ci siamo sentiti, io gli avevo scritto che non sarei potuto andare al concerto di Umbria Jazz perché avevo un concerto anch'io, io proprio avevo una datarella sfigata, lui suonava all'Arena Santa Giuliana, però diciamo non pensavo come fosse la stessa cosa. E lui mi dice: vabbè, figurati, però sappi, se ti interessa questa cosa qua, io andrò a stacire 3 giorni alla fabbrica dei fazioli.
Sì, infatti.
Se vuoi, io sono lì, se puoi venire. E io gli scrissi: guarda, no, non posso.
C'è una data.
Quindi, esatto, e quindi proprio feci subito il biglietto del treno per Sacile. E lo raggiunsi, diciamo, lui arrivò un giorno prima di me. Quindi l'ho raggiunto il secondo giorno e fu una giornata incredibile. Intanto, vabbè, per me fu un sogno entrare proprio nella fabbrica dei fazioli. Non avevo mai visto una fabbrica di pianoforti in vita mia.
E quindi cos'è successo?
E quindi è successo che ho scoperto come nasce un pianoforte, che per me è stata una cosa incredibile, cioè proprio dal legno dell'abete rosso di Stradivari al pianoforte vero e proprio. Quindi è veramente un viaggio affascinante. L'ingegnere Spazioli ci ha fatto fare proprio il giro della fabbrica. E praticamente Herbie Hancock si voleva comprare un gran coda, sì. Quindi insomma non era proprio una speruccia da 2 lire. Non è che dici: mi voglio comprare che ne so, una clavietta. Comunque stiamo parlando di strumenti che costano credo intorno ai 300.000, qualcosa del genere.
Sì, poi doveva portarlo anche a Los Angeles, insomma.
Esatto, quindi io che arrivai il giorno dopo, l'ingegnere Spazioli mi disse che lui comunque già ne aveva provati diversi e più o meno era orientato, insomma ne aveva fatto già una cernita, ed erano rimasti questi 3 pianoforti che gli piacevano tantissimo. Quando sono arrivato io avrebbe dovuto scegliere tra questi 3, e quindi dopo, diciamo, il giro alla fabbrica, insomma, ritorniamo in questa, dimmi, posto in questa sala dove c'erano questi 3 fazioli bellissimi, figurati, meravigliosi, uno più bello dell'altro. E lui si sedette al piano e cominciò a suonarli. Quindi per me già il fatto di stare lì, cioè comunque in questa sala dove c'era Herbie Hancock che strimpellava tra virgolette, perché ovviamente non si può immaginare la roba che ci usciva da quel pianoforte.
Beh, tu hai scritto una cosa bellissima su Facebook che invito tutti a andare a leggere.
Diciamo, la cosa è stata proprio in questo momento in cui l'ingegnere Spazioli mi viene dietro, no? Mi dice: magari, ecco, facciamo una cosa, lasciamolo da solo. Giustamente, io non ci avevo pensato, io ero incantato, stavo lì con la bocca spalancata.
Ah, capito, l'ingegnere Fazioli, tu eri stato a Los Angeles a casa sua, cioè voglio dire.
E insomma, vabbè, lasciamolo da solo. Allora Fazioli va da Herbie Hancock e dice: ma allora maestro, preferisce che la lasciamo da solo? Uh-huh. Dice: guarda, come volete. Dice: Claudio, se vuole può restare. Cioè, quindi loro sono andati via e io mi sono seduto a una sedia a un angolino, poste chiuse, e lui che suonava per me. Quindi
incredibile.
Ovviamente lui passava da un pianoforte all'altro, ma cioè, io a un certo punto mi sono fatto questo film, come dire, cioè, ma ti rendi conto, cioè, io sto ascoltando questa musica, cioè, sono l'unico, come dire, privilegiato sulla terra che in questo mondo, che in questo momento sta ricevendo questa roba qua.
Questa
cosa mi ha emozionato tantissimo, perché ho detto: cavolo, c'è Herbie Hancock che sta suonando per me
questo,
e basta.
Ma c'è di più,
perché vabbè, ovviamente là mi è risalito tu, cioè, ovviamente immaginati che cosa, cioè, beh, io ti giuro, ho visto da Ravel, Shostakovich, a Miles, Wayne Shaw, cioè tutto quanto in faccia, come un sogno.
Sì, e ti sei messo a piangere, insomma, per forza.
Sì, mi sono commosso, lui si è girato, mi ha visto, insomma, io stavo proprio con una fontana, la fontana di Trevi, sembravo. E a un certo punto lui si alza e mi dice: dai, adesso suona qualcosa tu, io mi metto là che voglio sentire come si sente lì, il pianoforte. E lì ho detto: vabbè, finita, non so che fare, proprio niente. E quindi proprio, cioè, con le mani che mi tremavano un po', ho cominciato pure io a suonare qualche accordo, così improvviso. E lui girava. A un certo punto si siede lui a un altro pianoforte e cominciamo a suonare un blues pure là, e c'è stata una cosa assurda, che mi dicevo: ma dove sono? Cioè, che sto facendo? Dove mi trovo?
Che se ci fosse stato uno smartphone moderno, subito hack.
Esatto. non c'era ancora. Io avevo un telefono bruttissimo, faceva le foto proprio a pixelate. L'unica foto che ci ho fatta col telefono è orrenda, cioè impubblicabile, perché non si capisce, è un francobollo praticamente. E quindi suonammo questo blues, due pianoforti, e a un certo punto rientrano i tecnici, gli ingegneri spaziali, così gli chiedono: beh, insomma, maestro, quale pianoforte, insomma, ha trovato? E lui a un certo punto li guarda e dice: guarda, prendo questo qua, che era il pianoforte che stava suonando quando stavamo da soli. E lui gli fa: beh, ah, cavolo, ottima scelta, ma se proprio ci vuole dire, ma come mai proprio questo rispetto agli altri tre? E lui disse a Fazioli: because it brings tears.
Fantastico. Fantastico, perché fa venire le lacrime, e le tears erano le tue, caro, sì, Claudio, sì, Filippini.
Sì, sì, sì,
fantastico,
sì,
veramente. Non possiamo chiudere meglio, direi, questa serata.
Direi, sì.
Dopo questo aneddoto, e a questo punto rimanderei in Vadisci alla prossima settimana. E insomma, che dire, io anzi ne parlo perché ho visto l'orario e c'è ancora un pochino di tempo prima di, però ti saluto ringraziandoti infinitamente, tutti anche i messaggi che ci sono arrivati, che fantastico Claudio, che belli aneddoti, cioè ce ne sono 4 o 5, insomma grazie, grazie a voi, e Claudio grazie a te, perché veramente sono storie bellissime, e sono storie che insomma, ecco, ne leggo uno così al volo, che è l'ultimo arrivato. Il paese dei balocchi per un pianista esiste alla fabbrica Fazioli con Herbie. Ecco,
questo.
Questo ci scrive Marco che e insomma, grazie veramente, non ho parole, grazie mille,
grazie a te Danilo,
e ci sentiamo poi col vecchio, diglielo che poi
perfetto,
ci sentiamo,
va bene, okay. Mo non lo sveglio perché quello già c'ha i problemi di
No, 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 per carità, per carità. Grazie Claudio Filippini per essere stato
ciao,
con noi.
Danilo, grazie
ciao,
a voi.
Ciao, 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 ciao. Claudio Filippini, pianista, e appunto con queste storie incredibili su Herbie Hancock che abbiamo raccontato, di cui abbiamo raccontato la prima parte di questa biografica che sto curando, ma la... appunto la biografica parallela è l'incontro tra Claudio e Herbie, che è uno degli incontri più belli secondo me che io abbia mai sentito, ecco, tra musicisti, specialmente di fronte a un gigante veramente come Herbie Hancock di cui stiamo parlando.